Marte.
Sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Tony Molà in regia. C'è vita su Marte, chissà che vita c'è su Marte, lo scopriremo tra un po' con tutti i nostri ospiti e tutti i nostri approfondimenti sul momento degli azzurri. Napoli che è in ritiro da ieri, ritiro punitivo che si procrastinerà fino al match con la Salernitana di sabato, almeno così pare. Poi la squadra domenica partirà alla volta dell'Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-63-6363 per i vostri interventi in diretta. Insomma, una sorta di paradosso c'è, è quello di che il Napoli debba fare il mercato in questo mese di gennaio con un tecnico che insomma dovrebbe essere un traghettatore, quindi insomma i suggerimenti dovrebbe darli lui, ma poi tutto questo durerà fino a giugno. E allora come sarà costruita la squadra in questo, o rivoluzionata o restaurata la squadra in questo mese di gennaio? Non in via definitiva, non per aprire un progetto per il futuro, insomma bisogna cercare di valutare molte variabili e cercare di mettere insieme i tasselli di una situazione che necessariamente però deve essere messa a posto, perché le discrasie sono davvero tante. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio, innanzitutto auguri di buon compleanno.
Grazie Gianluca, grazie.
E allora Pasquale, qual è la situazione? Il Napoli è attivo sul mercato e cerca di rimettere in sesto i cocci di un vaso che si è rotto e adesso deve essere incollato.
Sì Gianluca, è fondamentale, cioè se no non può continuare a perdere così, cioè, c'è bisogno di una sterzata che arrivi dal mercato, che arrivi dalla squadra, che arrivi dall'allenatore, cioè c'è bisogno insomma di segnali che provino diciamo a invertire la tendenza di questa stagione. Cioè, il Napoli è nonostante diciamo un rendimento negativo di quest'ultimo periodo, la qualificazione alle coppe europee è ancora alla portata, neanche la Champions è lontanissima, e però devi cambiare marcia, altrimenti è inutile parlare dei risultati degli avversari, è inutile parlare del mercato, cioè devi cambiare marcia sabato, cioè sabato il Napoli devi vincere con la Salernitana con la consapevolezza di affrontare una squadra che mi sembra in salute, soprattutto mentale, fisica, cioè contro la Juventus ha rischiato di fare il risultato, ha perso soltanto nel finale col gol di Vlahovic, quindi servirà un Napoli diverso, vedremo se questo ritiro servirà a qualcosa oppure no. Ma al di là di tutto, sabato il Napoli deve terminare la partita con i tre punti, altrimenti la situazione non va, c'è bisogno insomma di capire insomma come risolverla, perché non puoi continuare ad andare così male.
Pasquale, la squadra è in ritiro da ieri all'Hotel Serapide a Pozzuoli, sì. Si sposta per gli allenamenti con il Pullman, quindi tutti i giocatori vanno insieme e tornano insieme.
Esatto. L'allenamento al momento è confermato fino a sabato di fatto, quando poi la squadra raggiungerà lo stadio Maradona per la partita. C'è la partenza per l'Arabia Saudita, quindi io ripeto, penso che adesso pensare alla Supercoppa sia un attimino prematuro, cioè davvero io credo che la sfida di sabato sia uno spartiacque, perché poi se il Napoli non vince neanche con la Salernitana è davvero insomma poi la situazione non è più neanche crisi, diventa particolare, diventa problematica, perché ormai il Napoli è in crisi da un po'.
E da quattro partite non segna un gol, ha perso 4-0 col Frosinone, 2-0 con la Roma.
Esatto, bravo, ci è ripiombato proprio con la sconfitta con il Frosinone, con la sconfitta, con la partita strana, quella sconfitta anche pesante. Il Frosinone 4-0, secondo me avresti arrivato insomma il Napoli indietro e si è visto insomma nelle partite successive. Non segnare da quattro partite davvero è un dato poi è un macigno pesante che ti inchioda.
Con un parco attaccanti che Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia, Politano, Osimhen, vale 300 milioni di euro. Non, cioè...
ma Gianluca, io aggiungo anche lì, sto facendo poco, ma il Napoli ha pagato 30 milioni, quindi non è che si è arrivato il ragazzino in prestito. Cioè, esatto, hai ragione tu, i giocatori ci sono. Chiaro che il ritiro è un segnale della società per, diciamo, chiedere insomma anche ai calciatori di dare di più, perché poi tra l'altro due allenatori già si sono cominciato, Mario Garcia, ora c'è Mazzarri, non può magari come dire, l'idea della società è semplice, non può pagare sempre solo l'allenatore, evidentemente ci sono anche altri problemi, ma ci sono altri problemi. No?
Allora io dico una cosa, Samardžić che è in via di definizione come altro acquisto dopo quello di Mazzocchi, è un giocatore che però insomma dal punto di vista funzionale non è un centrale di difesa, non è un mediano, non è un'ala, insomma, nell'immediato servirebbe a poco perché è un altro Zielinski, parliamoci chiaramente.
Gianluca, io non sono così d'accordo che serva a poco, perché
nell'immediato perché, dico
secondo me, ma anche nell'immediato ti potrà servire, visto che con Zielinski insomma c'è questa situazione del rinnovo che non si è concretizzata. Io non so come andranno gli ultimi mesi, cioè,
vero, che succede che Zielinski praticamente viene messo un po' in disparte.
Non voglio pensare, perché Zielinski insomma è un grande professionista, quindi onestamente io questo
no, dico, però sarà messo un po' in disparte e giocherà Samardžić, voglio capire, secondo te?
Io non escludo che magari la società faccia delle valutazioni diverse e possa, diciamo, far giocare quello che è il suo giocatore, no, il suo investimento, però secondo me serve, perché in centrocampo in questo momento non hai chi sa, Kajust non è integrato, cioè solo Lobotka, Zielinski obiettivamente qualche partita che è sottotono, e ben vengano diciamo degli innesti, ma ben vengano subito gli innesti, perché sei corto a centrocampo, quindi Samardžić va bene, io continuo a insistere, secondo me ne servirà anche un altro di centrocampista. Con E del Borussia Mönchengladbach, che è un giocatore importante, io non so se il Napoli riesce a fare un'operazione del genere a gennaio, perché è un giocatore che ha tanta concorrenza. Si è parlato anche di Barak, che credo insomma sia invece un'ipotesi last minute che possa servire subito. Non mi rendo conto che però il nome infiammi poco, me ne rendo conto, insomma non gioca nella Fiorentina, quindi non mi rendo conto. Poi Gianluca c'è
in difesa, c'è Tiati che ha giocato anche nel Bologna.
Gianluca, io da quello che so io, il Napoli cerca più un piede destro che un piede mancino, quindi questo diciamo raffredderebbe un po' Teate, no? Nel mancino io credo il Napoli provi a prendere Perez e Udinese, che è un nazionale argentino
molto duttile,
sta facendo bene, un giocatore veloce, potrebbe diciamo imbastire quindi una doppia trattativa con l'Udinese. Questo ovviamente rallenta un po' la conclusione di due affari, perché l'Udinese ha già preso un difensore sempre argentino che è Lautaro Giannetti, però ha Biol infortunato, quindi probabilmente se deve far partire Neuen Perez deve prendere anche un difensore, quindi questo potrebbe rallentare la doppia trattativa di qualche giorno, però la traccia di lavoro secondo me è questa. Adesso
Samardžić e Perez, Lello al telefono, buon pomeriggio.
Poi serve un altro centrocampista Gianluca, perché non puoi insomma, cioè devi prendere un altro secondo me.
Lello al telefono, buon pomeriggio, allo 0816363.
Buon pomeriggio a voi. Stavo ascoltando l'ottima osservazione. Io sono dell'avviso che oramai è inutile parlare di quello che c'è stato, dobbiamo guardare al futuro. Credo che prima cosa il Napoli abbia bisogno sicuramente di un difensore, perché quest'anno la difesa sta dando scandalo in alcune partite, ma io sono sempre dell'avviso che quello che manca al Napoli è un uomo che faccia da rapporti tra la squadra e la dirigenza.
Un uomo di
autorevolezza.
Un Maldini, per intenderci.
Perfetto, perché io continuo a vedere un atteggiamento da parte del presidente, bravissimo dal punto di vista finanziario, non stiamo qui a dire, ma sempre di autorità, che non è in questo momento positivo. Il fatto del ritiro punitivo, secondo me non ha senso se si continua ad impattare in questo modo contro i calciatori. Bisogna recuperare i calciatori, perché il Napoli ce li ha i calciatori, bisogna portare dei correttivi, esempio il difensore e il centrocampista, perché siamo carenti, però noi abbiamo delle, diciamo, già delle risorse umane e calcistiche di nostro con un tecnico che sicuramente Mazzarri può fare quello che può fare, perché lo sapevamo che era fondamentalmente un po' passato dal punto di vista dell'evoluzione calcistica. Ma chiudo con un'ultima cosa, e anche da questo punto di vista la società deve fare un passaggio evolutivo e li rinnovi, deve ragionare, non può mandare sempre il campo all'aria, perché poi i calciatori e gli agenti, come voi ben sapete, si tratteggiano questa, si vanno in movimento, e questo sicuramente condiziona la squadra e le condotte degli atleti.
È tutto chiaro, grazie Carolello, grazie, buon pomeriggio. Pasquale, vuoi aggiungere in 30 secondi qualcosa sulla opinione lanciata, espressa da Lello? Poi ci salutiamo.
Si parla, io credo che una riflessione nel Napoli stia facendo, quella magari di cambiare qualcosa anche a livello dirigenziale, perché è evidente, insomma, che il cortocircuito sia cominciato anche sotto questo punto di vista, cioè aver sottovalutato la partenza di Cristiano Giuntoli è uno dei problemi che il Napoli si sta portando dietro. Quindi questo secondo me potrebbe essere una delle novità, dei correttivi da apportare. Io capisco, insomma, è importante parlare della prossima stagione. Tu hai detto, secondo me, c'è entrato un punto fondamentale: come fai il mercato se non sai chi è l'allenatore? È chiaro, insomma, che prendendo giocatori giovani come Samardžić, doveva essere Dragusin, ma Dragusin non sarà, o come può essere Perez, sono giocatori che più o meno vanno bene per qualsiasi allenatore. Io mi auguro, insomma, che si lavori, insomma, per i rinforzi, per provare ad attornare in Europa, perché il Napoli può stare in Europa, e poi si cominci, diciamo, a individuare le figure per la prossima stagione, sia a livello dirigenziale che a livello tecnico, perché avresti tempo per prepararci, ce l'avevi anche dopo lo scudetto, visto che hai vinto con anticipo, però non è stato fatto, quindi mi auguro, insomma, che almeno si possa imparare da questo errore.
Scusate, grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Pasquale, auguri di buon compleanno ancora, buona giornata. Nelle prossime ore ovviamente sapremo di più sul ritiro del Napoli, sugli allenamenti e sulla formazione che dovrà essere schierata da Mazzarri contro la Salernitana. Si parlerà in questi giorni anche del modulo 3-4-3 oppure ancora 4-3-3 da parte del tecnico azzurro. Vedremo, a tra poco.
Parte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni al microfono, Emanuela Castelli in redazione, Tony Molai in regia. Mai ritiro fu fatto in un posto più opportuno, anche la squadra ha il bradisismo e se ne stanno scendendo. Rido per non piangere, forza Napoli sempre, la battuta del nostro amico, che è ironico su questo aspetto del ritiro. Sentiamo il messaggio di questo amico.
Buongiorno Radio Marte.
Buongiorno.
Allora, abbiamo comprato già Mazzocchi della Serenità,
sì.
Ora prendiamo anche Samardžić, Perez e l'Udinese. Comunque alla fine dei 11 ci sarà, salvato, va bene? Ciao.
Ecco, questo è il senso. Sentiamo quest'altro.
Radio Marte, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno dottor Cifuni.
Buongiorno.
Io, la mia domanda è: ma questo calciomercato, queste scelte, in realtà chi le sta facendo? Cioè, ancora il presidente, un allenatore futuro, Mazzarri, un futuro direttore sportivo? Più che gli acquisti, voglio capire chi sta muovendo la cosa, queste scelte, in base a cosa si stanno facendo. Grazie, Giuseppe da Frattamaggiore.
Qual è la strategia del Napoli in questo mercato? Beh, con un allenatore che sembra essere solo un traghettatore, chi li sceglie i giocatori per aprire un nuovo ciclo, per restaurare questa squadra se non rivoluzionarla? Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, è con noi e al quale rivolgiamo anche questa domanda. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Spero che la mia voce abbia di chiare, perché sto uscendo dall'ascensore. Mi prego soltanto di avere pazienza e di scusarmi per un attimo.
Prego, prego Antonio, prego. Se vuoi, guarda, facciamo così, ascoltiamo un altro messaggio vocale mentre Antonio Corbo esce dall'ascensore e poi andiamo.
Buongiorno Gianluca, forza. Buongiorno. Napoli da Antonio.
Buongiorno Antonio.
Gianluca, è il 9 gennaio. Noi sappiamo che sapevamo già che non avremmo avuto Osimhen e Anguissa. Abbiamo venduto l'unica alternativa ad Anguissa, l'abbiamo venduta, non l'abbiamo ancora acquistata. Abbiamo preso un altro giocatore nell'unico ruolo che eravamo coperti, il terzino, e che ci ha messo 4 minuti per non giocare contro la sua ex squadra. E niente, a chi dobbiamo aspettare per questi giocatori che devono arrivare? Ma poi, ma quando lo mette una persona che deve fare solo questo, una persona di campo, fai il presidente e basta, perché quello sai fare, il campo è un'altra cosa, il calcio non è per te. Ciao, forza Napoli.
Ecco, il calcio non è per De Laurentiis. Antonio, eccoci qua, siamo con Antonio Corbo, allora, il giornalista della Repubblica. Chi la fa il mercato, chi lo sta facendo? Qual è la strategia del Napoli?
L'ultima voce che ho sentito,
sì.
Devo riconoscere che ho sentito delle cose giuste. Non mi piace il tono è un po' eccessivo, un po'
sprezzante, sprezzante,
perché
forse.
Questa squadra, e parlo della società, comunque merita rispetto, e lo dice un giornalista che non ha mai esitato a criticare il Napoli, mentre magari tutti i tifosi banchettavano, credevano anche a tutte quelle ai facili annunci ed altro. Io sono stato sempre molto severo, però stavolta chi ama il Napoli, secondo me, ha il dovere di rispettare il Napoli e dare dei consigli giusti, delle interpretazioni giuste. Quello di dire che De Laurentiis non deve fare quello che non sa fare, deve assumere un esperto di direzione sportiva, questo è giustissimo, questo è il nodo della questione. Purtroppo De Laurentiis si salva quest'anno come imprenditore, come immagine, anche come classifica, se riesce a fare piazza pulita di tutti i nani che c'è intorno.
Ah, ecco. Antonio, quindi la strategia, secondo te, lo domandava prima l'altro ascoltatore, poi andiamo da Pietro che è già al telefono. Chi la sta realizzando nel Napoli? Cioè, chi decide gli acquisti funzionali al futuro?
Gianluca, io so che tu leggi tutti i giornali, quasi tutti i giornali, gli articoli, e sono 20 giorni che io mi batto, certo, per dire che al mercato non possono tornare, al mercato invernale, quelli che hanno fallito il mercato estivo. Chi c'è andato? Micheli? Deve continuare a fare l'uomo dello scouting, portare le schede e dire: guardate che questo è buono, questo è buono e questo è buono, andate a trattare e vedete quanto vogliono, se siete convinti però parlate con qualcuno. Io ti voglio rivelare una cosa, perché altrimenti noi non parliamo mai. Si parla sempre di, a sproposito di Juventus certe volte, però attenzione, c'è un segreto di Moggi che fu rivelato nei giorni migliori della sua carriera. Sarà simpatico o antipatico Moggi, però lui aveva un personaggio segreto che andava a guardare i giocatori da acquistare. L'ultimo sugli stranieri, l'ultimo a dare l'ok era un personaggio che nessuno sapeva ci fosse nel giro delle lenze, era Bulgarelli. Moggi, che capiva di calcio, aveva tutte le relazioni, aveva i vari Micheli a disposizione che gli segnalavano i giocatori da osservare. Andava avanti con la trattativa, però un minuto prima di firmare c'era la segretaria Lalla che faceva il biglietto aereo e mandava in giro per l'Europa Bulgarelli a vedere un giocatore, e solo dopo il parere di Bulgarelli ad avanti. Così come la Juventus e Capello, ai tempi dei Reyes, mandavano Di Marzio, che era considerato un osservatore generale. Peccato, sì, che dovesse lavorare per il Napoli, che non doveva lavorare per il Napoli, lavorava per la Juventus, però era un napoletano fidatissimo. Cioè, se non ci si fida di personaggi come Bulgarelli, come Di Marzio, come, mi ricordo, Beltrami, quando io seguivo lo sport più da vicino, cioè Beltrami teneva un giocatore di Monopoli, un ex giocatore che era di Monopoli, mi ricordo vagamente il nome, che stava su tutti i raduni e andava a vedere tutti i giocatori. La sua giornata la passava dal lunedì alla domenica a vedere campi, giocatori, andava in giro e poi dava delle informazioni. Se non c'è una rete di persone fidate, serie, competenti, è tutto diverso. Chi fa il presidente non può capire che dove c'è un giocatore importante da prendere subito. Invece il Napoli non ha una rete di osservatori seria, perché da quando è andato via Giuntoli arriva Mazzocchi, arriva a Natan. Da quando è andato via Giuntoli succede questo. Senza
criterio, non il criterio sbagliato, il criterio della funzionalità, ecco, credo che sia, non del valore assoluto,
mancano
dei giocatori.
Mancano i fidatissimi, quelli lì, l'occhio di lince che ti deve, e poi manca chi realizza al mercato l'affare subito, senza perdere tempo. Se invece si arriva alla trattativa e la comincia della Laurentiis, che vuole risparmiare, vuole un giocatore che deve essere giovane, pagato, e ma non è più possibile con la differenza crescita, e quindi devi fare l'ingaggio più basso. Poi
i diritti d'immagine,
tutte altre cose, persino Dragusin è scappato. Stamattina mi sono svegliato e il primo messaggio che mi è arrivato da mia nipote, che vive a Roma e che segue molto il calcio come tutti i giovani d'oggi, perché c'è una bella onda di giovani che segue il calcio, ragazzi adolescenti, mi ha detto: hai visto, te lo dicevo io, Dragusin non lo prendeva il Napoli perché stai in ritardo, difatti l'ha perso. Allora perdi Dragusin, stai dietro a questo giocatore dell'Udinese che è bravo ma discontinuo, perdi gli altri, poi ti arriva Mazzocchi che è stata la figuraccia per una società, non per Mazzocchi, far giocare Mazzocchi addirittura l'allenatore ha cambiato la formula di gioco per far entrare Mazzocchi e portare la difesa a 5.
Ma scusami Antonio, non è il contrario? Forse lo ha voluto fortemente perché aveva già intenzione di cambiare e quindi gli serviva un giocatore con quelle caratteristiche?
Ma tu stai giocando la partita maluccio e stai ancora 0-0, poi stai 1-0, devi cercare di fare 2-0, cioè, sai la formula, che è la tua formula storica, addirittura è stato preso Mazzardi perché si è piegato al 4-3-3 e tu all'improvviso cambi formula per far entrare Mazzocchi che dopo 5 minuti fa un fallo inaccettabile. Ma sono cose che non vanno bene.
C'è Pietro al telefono. Pietro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te Gianluca.
Il dottor Corbo dall'altro lato, se hai una domanda per lui.
Ho chiamato per un'altra cosa. Il presidente, se torna a fare il presidente di prima, cioè quando prendeva gli allenatori giovani, non un Conte che vuole solo soldi, troppo quella, ci sono allenatori giovani tipo Enzo Maresca, tipo Pecchia, che stanno facendo molto bene,
Palladino, Thiago Motta, dai, questi Zanetti,
Thiago Motta ormai si è montato di testa,
Palladino, allora Zanetti, dai,
Palladino, bravo, deve tornare a fare questi allenatori qua. C'è Enzo Maresca che è il secondo di Spalletti, secondo me c'ha gli stessi numeri di Spalletti adesso.
Va e bene Pietro, è tutto chiaro, grazie. No, sentiamo Corbo, che ne pensa.
No, mi consenti una
prego velocemente, grazie Pietro.
Antonio Corbo.
Sì.
Antonio, sono Paolo Lecce di Aversa. Si ricorda di me, dottor?
Io mi ricordo di tutti i cittadini aversani dal primo all'ultimo.
Va bene, quindi salutatevi.
Scherzo, perché Aversa è una delle città che mi piace di più, che conosco meglio e che frequento anche.
Cioè, le famose Timberland di Aversa. Va bene.
Grazie, caro Pietro. Grazie. Antonio, dice meglio fiondarsi su un allenatore giovane. Ormai oggi il calcio degli allenatori è cambiato, probabilmente ci vogliono i quarantenni che usano molto il digitale, che siano tecnologici al massimo. Ti chiedo in 30 secondi, Antonio,
Devono avere carisma, devono avere capacità di organizzazione, e poi allenare una squadra come il Napoli non è facile. Se può essere giovane finché vuoi, però deve essere uno anche con grande capacità e carisma. Ma vanno tutti bene se sono anche un po' fortunati. Il problema è che il Napoli non è possibile che si riduca su un allenatore che stava in lista di sbarco nei paesi arabi, dove se andiamo noi ci fanno pure allenare e ci riempiono di soldi, perché c'è una tale carenza di competenza nel calcio che vanno tutti bene. E vai a prendere Garcia, che mancava dall'Italia da 10 anni, con lo stesso direttore sportivo, con lo stesso preparatore atletico che era stato licenziato dalla Roma, e lo vai a prendere perché ti convince che ha un costo di ingaggio basso per il decreto crescita. Ragazzi, il valore economico non può essere preminente sul valore tecnico.
Certo. Siamo d'accordo Antonio, andiamoci io e te in Arabia Saudita se ci fanno allenare, io ci verrei volentieri con te. Ti posso chiedere una cosa, perché ho un'altra curiosità da chiederti fra poco?
Io posso andare via come turista, ma non lavorerei mai in un paese che non rispetta, come leggo, i diritti dei lavoratori.
Giusto. Antonio, 50 secondi di pazienza, ho un'ultima domanda da farti. Ti chiedo 50 secondi di pazienza, cioè 50 secondi di pubblicità e poi torniamo da te.
Prendi la mira, io rispondo.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Emanuela Castelli che è in redazione, Tony Mola in regia per Forza Napoli Sempre. Antonio Corbo, prima di salutarti, Antonio, eccoci qui di nuovo. Ci sei, Antonio?
Eccoci qua.
Allora, io ricordo, a proposito del ritiro del Napoli punitivo che De Laurentiis ha imposto alla squadra fino a sabato, poi la squadra partirà per l'Arabia Saudita domenica, quindi saranno altri 7 giorni fuori. Io ricordo l'ultimo ritiro, quello con Ancelotti, e l'ammutinamento successivo che si è poi riverberato nelle aule dei tribunali, e non è ancora terminata quella storia. A cosa serve il ritiro punitivo oggi come oggi?
Serve un presidente che sia notte e giorno con la squadra senza ritiro punitivo e che sia in grado di mostrare un volto diverso alla squadra. Scusatemi, sia in grado di mostrare un volto umano, il volto di un papà buono che è pronto ad ascoltare i suoi giocatori che sono frastornati, intimoriti, smarriti, sconcertati.
C'è Rosario al telefono. Rosario, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e un saluto carissimo al dottor Corbo. Volevo fare una domanda, dottor Corbo. Al di là per quanto riguarda De Laurentiis come presidente, che io ammiro sotto il profilo gestionale, ma per quanto riguarda la situazione che si è venuta a creare, è la dimostrazione pratica che una persona non può suddividersi in tante altre situazioni. Io vedo per esempio in questo preciso momento un mercato confusionale, ci sono dei ruoli da coprire che ancora non sono stati coperti. Domanda: come può un presidente adesso presentarsi alla pubblica piazza e dire scusate, ho sbagliato, quando poi alla fine si fanno sempre gli stessi errori? Bastava comprare una figura che si sarebbe occupata di tutto questo e probabilmente adesso anche Mazzarri da traghettatore avrebbe avuto la possibilità di lavorare come si deve. Se sto sbagliando mi corregga, direttore. Buona giornata.
Grazie Rosario.
Sono perfettamente d'accordo con quello che io scrivo ormai da settimane. Il Napoli ha bisogno di un punto di riferimento che abbia la fiducia e la stima del presidente, ma che abbia soprattutto la competenza e l'autorevolezza per dire al presidente: caro presidente, con tutto il rispetto che posso avere per lei, non sono d'accordo su questo giocatore, io la invito ad esaminare quest'altro giocatore che mi hanno segnalato e che merita maggiore attenzione, e forse su questo dobbiamo arrivare attivi. Ci vuole qualcuno che possa parlare alla pari con per personalità, carisma e competenza con il presidente. Oggi intorno a De Laurentiis bisogna fare piazza pulita, salvare soltanto 2 o 3 funzionari importanti che sono quelli che si danno da fare per tappare tutti i buchi.
Grazie Antonio per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Ciao.
Ad Antonio Corbo della Repubblica, dall'altro lato Nando Orsi, grande portiere, allenatore, adesso apprezzatissimo opinionista. Nando, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ciao, buon pomeriggio a te.
Buon pomeriggio, Nando. A che servono i ritiri punitivi? Tu ne hai subiti, credo, in passato, no?
Capirai, proprio ci ho vissuto un anno intero, io proprio. Noi giocavamo la partita la domenica e il mercoledì andavamo in ritiro, un anno che dovevamo retrocedere, cioè lottavamo per la salvezza, poi dopo ci siamo salvati. A che servono? Non lo so a che servono, però una scorta.
Tu eri contento? No.
Contentissimo, guarda.
È la Pasqua, paura. Sicuramente, insomma.
Ti devo dire la verità, Gianluca, quando c'avevo i due gemelli piccolini, che c'erano 6-7 mesi, cioè io i due gemelli, diciamo che questi 3-4 giorni fuori da casa non è che proprio mi dispiacevano. Cioè, quindi,
perché dormivi almeno, dici, di notte, forse.
Esatto, capito? Cioè, non dovevo stargli dietro, era mia moglie che ci stava dietro, quindi non è proprio. Ero dispiaciuto, insomma, in un certo senso compensava sto ritiro con il coso. Beh, però quando vai in ritiro è sempre una punizione, è sempre un po' per tutti quanti, è un po' una sconfitta, perché poi è l'ultima razio, no? Non so se possa servire o meno, io non so cosa serve a Napoli, so soltanto che questo Napoli dalla prima giornata dal primo giorno di ritiro, che è completamente diverso da quello dello scorso anno, quindi davano la colpa a Garcia, poi dopo hanno dato la colpa alla, come si chiama, a chi non ha comprato, al presidente, e poi dopo ai giocatori, che secondo me sono i maggiori responsabili, e poi dopo a Mazzarri. Quindi vuol dire che quando c'è una colpa di tutti quanti, bisogna fermarsi un attimo e capire quali sono le situazioni. Io penso che possa essere ancora recuperabile, ma non ero convinto 2 o 3 settimane fa, adesso sono meno convinto. Secondo me è poco recuperabile, perché poi dopo cerchi di fare cose su cose per cercare di mettere delle toppe, e alla fine non so se ci riesci, perché l'andazzo ormai è questo, quindi purtroppo vengono i giocatori che danno una scossa, che danno un indirizzo diverso, o se no diventa quasi una, come si chiama, uno stillicidio, no? Quello di arrivare a fine stagione.
Antonio al telefono, buon pomeriggio Antonio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, e saluto anche, se ho sentito bene la voce, Nandosti, perché Nandosti, stavo collegato
lui, a lui.
Ciao. Un caro saluto. Dunque Gianluca, qua bisogna uscire da un equivoco. Mi rivolgo a te perché c'ho stima di te. Se De Laurentiis fa una conferenza stampa, di certo non la fa a noi tifosi, ma la fa verso di voi giornalisti, e continua, non dico il termine per educazione, a prendervi per i fondelli dicendo ho fatto degli errori, riparerò con una campagna acquisti pubblicizzandola in pompa magna, e voi giornalisti, voi non inteso tu Gianluca, io parlo,
sì, ho capito.
Fate salire sull'altare Mazzocchi, un soggetto comprato dalla Salernitana, che prima che andasse Sabatini, vecchia volpe, che lo stavano vendendo per 1,5 milioni di euro, e Sabatini l'ha venduto a 3. Ora io credo che il mercato di 3 milioni o di 1,5 milioni di euro si gira tra i giocatori della Serie C. Il Napoli in Serie A, campione d'Italia, in Champions League, fa passare Mazzocchi come salvatore della patria.
Ma nessuno l'ha fatto passare, almeno noi no.
Forse l'ho detto, non tu, ma la categoria, dammene atto, l'ha fatto passare.
Allora questa è la discrasia che tu hai elencato. Ti ringrazio Antonio per il tuo intervento. Voglio chiedere proprio a Nando Orsi, Mazzocchi, che ha voluto fortemente Mazzarri, ora io mi sono chiesto già la settimana scorsa, se lo ha voluto fortemente l'allenatore, non è possibile che lo abbia voluto fortemente per fargli fare l'alternativa a Di Lorenzo, che gioca sempre, no? C'è un altro motivo. Il motivo lo abbiamo visto all'inizio del secondo tempo col Torino, e cioè il fatto di voler mettere Di Lorenzo braccetto nella difesa a 3 e Mazzocchi a tutta fascia a 4 e cambiare il modulo. Questo può essere il motivo.
Sì, beh, ci può essere, però Gianluca, sono soluzioni che sono veramente soluzioni tipo all'ultimo respiro, capito? Io voglio riepilogare un secondo quello che è successo, perché ho detto il primo giro di ritiro. De Laurentiis disse questa squadra si allena da sola, e poi dopo Garcia disse che non sapeva niente del Napoli, che non aveva visto una partita, e poi durante l'inizio del campionato i giocatori mandavano a quel paese la squadra, l'allenatore, e poi dopo hanno dato la colpa a Meluso, che non ha la personalità di poter dire qualcosa a De Laurentiis, e poi dopo non è stato sostituito Kim. Ma guarda, questi sono errori importanti, sono errori che poi ti porti dietro.
E poi in la conferenza stampa nel post Monza di De Laurentiis, no, che vuole fare gli auguri ai giornalisti, ci tiene, dopo aver detto 4 mesi fa in estate su un palco, non ai tifosi, non date retta ai giornalisti, ma lasciamo perdere, poi decidiamoci se i giornalisti valgono meritano attenzione da parte della gente oppure se non valgono. Su questo De Laurentiis dovrebbe decidersi. Ma la seconda cosa è che quando lui dice la responsabilità è la mia, poi aggiunge che tra il 24 e il 25 gennaio vuole incontrare tutti i giornalisti per dire le sue verità. Ma allora c'è qualcun altro che è responsabile, evidentemente, che De Laurentiis vuole indicare il 24-25 gennaio, quindi lui non si sente responsabile, come ha detto. Non lo so, c'è qualcosa che non quadra in tutta questa storia.
Sicuramente è successo qualcosa, si è incrinato qualcosa, no? Quello che è successo l'anno scorso è stata un'anomalia, secondo il mio punto di vista, perché vincere il campionato con 16 punti di distacco è un'anomalia, così come è stata l'anomalia, ad esempio, il secondo posto della Lazio. E quindi queste sono proprio le due squadre, forse la Lazio un po' meno, che si è ripresa, che praticamente avevamo pensato che potessero rifare il campionato dello scorso anno, poi dopo invece non l'hanno fatto, anzi stanno deludendo, il Napoli sicuramente di più, 22 punti in meno. Secondo me Gianluca, la squadra si deve dare una svegliata, perché è vero che ci sono stati due cambi di allenatori, vedo che la squadra è quella dello scorso anno, però quindi non è possibile pensare che abbiano dimenticato certe situazioni, certi modi di giocare, c'è un malumore, non so se è dato dai contratti che devono rifare, non so se è dato dalla pancia piena, non so se è dato dalla presunzione, io non lo so, però 22 punti in meno, un 3-0 che ha sancito il Torino domenica, insomma, non è possibile che va tutto male, però ci deve essere qualcosa all'interno che noi non sappiamo.
E sicuramente c'è un disagio da parte del gruppo calciatori che viene suffragato dalle parole di Mazzarri su Mazzocchi, dice ho voluto Mazzocchi per cercare di dare una scossa a chi dorme,
però,
e dal ritiro è deciso la De Laurentiis, quindi questo disagio della squadra però noi non abbiamo compreso da che cosa derivi, ma sicuramente
non l'abbiamo compreso, ma questo si saprà a fine anno oppure quando qualche giocatore andrà via che parlerà, dirà qualcosa, oppure dall'allenatore, oppure anche secondo me da Garcia, perché avete dimenticato uno degli esponenti più importanti di questo campionato, no? L'allenatore che è stato lì e che adesso non dico che rimpiangono, però avere una media di 1,75 è sicuramente meglio che avere una media di un punto. Forse Napoli aveva ancora la possibilità di pensare alla Champions League, anche se poi non è persa sicuramente, perché mancano ancora 19 partite, ma questo non è l'andazzo giusto. E poi un'altra cosa, secondo me Mazzocchi non può essere la soluzione del problema del Napoli. È Mazzocchi, cioè l'ascoltatore di prima ha detto una cosa esagerata sul fatto che i 3 milioni si spendono in C, perché in C non si spendono mai. Però insomma Mazzocchi è una buona alternativa, ma non può essere sicuramente il giocatore che ti dà il cambio di passo.
Nando, si è criticato l'aspetto difensivo per 4 mesi, ma adesso il Napoli in attacco con un parco attaccanti da 300 milioni di euro di valore, parlo di Raspadori, Simeone, Osimhen, Kvaratskhelia, Politano, non segna da 4 partite, 4-0 col Frosinone, 2-0 con la Roma, 0-0 col Monza e 3-0 col Torino, non segna più questa squadra.
Non segna più perché i giocatori di davanti non è che abbiano fatto chissà che cosa in queste prime 19 partite, e il problema c'era anche prima, c'era nella fase difensiva, c'era nella fase offensiva, c'è sempre la voglia di andare a cercare il colpevole, ma io penso che il collettivo Napoli, i giocatori del Napoli siano i maggiori responsabili.
Grazie a Nando Orsi, un abbraccio.
Ciao,
Nando.
Ciao.
E buona giornata a Nando Orsi, è arrivato anche Gigi Soriani. Ci sono molti messaggi, Michele Lapozzoli dice buongiorno, una domanda, anche il tuo parere, facendo due conti ci vogliono 15 vittorie nelle prossime 19 partite per il quarto posto Champions, cioè per arrivare a 73 punti, 15 vittorie su 19, al momento sembra un'utopia, una cosa impossibile, quasi un miracolo fare 15 vittorie sulle prossime 19 partite, si spera ovviamente nella disponibilità del quinto posto, in questo caso la media scenderebbe a 69 punti e ci vorrebbero 14 vittorie. Ho 13 vittorie e qualche pareggio in più, ma comunque sarebbe una cosa complicata al momento, allo stato delle cose, per il Napoli. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco altri approfondimenti e i vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte.
Antonio ci scrive, giustamente non vuole la caccia al colpevole che è un esercizio sterile, può darsi certamente, ma noi guardiamo sempre avanti, lo abbiamo fatto anche ieri cercando di trovare delle soluzioni a questo momento del Napoli. Sentiamo questo messaggio vocale, poi andiamo dal prossimo ospite.
Buongiorno Gianluca,
buongiorno
Radio Marte, io avrei una curiosità, una domanda, diciamo che si sta provando a prendere tutti i calciatori giovani, ma per come sta andando la squadra, non converrebbe prendere calciatori d'esperienza per risolvere la crisi?
Lo chiediamo a un esperto manager di calciatori, Antonio Ottaiano. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, innanzitutto ti chiedo, questo amico dice, non è meglio prendere giocatori di esperienza per traghettare il Napoli fino a giugno, fino a maggio?
Ma ragazzi, ma è contro la filosofia del Napoli.
Certo.
Il Napoli De Laurentiis ha sempre lavorato così, credo investire poi per cose, per poi rimandarli via a giugno, per poi rimettere in discussione la squadra a giugno. Io credo che, com'è la situazione attuale, basta semplicemente un po' di rinnovamento dello spogliatoio, c'è un problema all'interno del gruppo.
Ecco, allora il disagio, scusami Antonio, tu che sei manager di calciatori, quindi conosci molto bene le dinamiche, no? Per interposta persona, perché hai dialogato con i tuoi assistiti e lo fai quotidianamente, c'è un disagio all'interno del gruppo dei calciatori. Questo è suffragato dalle parole di Mazzarri, che dice: ho preso Mazzocchi per dare una svegliata a chi dorme, ed è suffragato dalla decisione di De Laurentiis di mandare tutti in ritiro. Questo è poco ma sicuro. Quindi c'è un disagio che però non abbiamo individuato, o meglio, non abbiamo individuato le cause di questo disagio. Secondo te quali potrebbero essere? Quali potrebbero essere queste cause?
Ripeto, qui ragioniamo stando fuori dallo spogliatoio, certo. Quindi sappiamo ben poco delle dinamiche interne. Io la sensazione che ho è che è finito quest'anno quell'alchimia che io defini lo spogliatoio orizzontale. Si sono venute a creare
verticalizzazioni, insomma, nello spogliatoio.
Al di là della verticalizzazione dei singoli, che era inevitabile, ma probabilmente c'è qualche gruppo che ha un atteggiamento tale che non è gradito probabilmente ad altri, o che gli altri non riescono a reggere dal punto di vista della compattezza. Poi c'è qualche calciatore, e qui posso tranquillamente sbilanciare, Zielinski, che secondo me è fuori, oramai è già fuori contesto mentalmente, insomma, e allora non, gli altri non sono probabilmente disposti a fare gruppo con uno che forse non dà la sensazione di essere del gruppo. Questo potrebbero essere alcuni degli aspetti.
Per questo vogliono prendere Samardžić, che è un altro Zielinski fondamentalmente come ruolo?
Ma sì, credo che oramai Zielinski lo si veda in campo, credo che lui sia fuori dal contesto.
E allora ti chiedo, per quale motivo non venderlo adesso e cercare magari di prendere qualche milioncino? Cioè qualcuno che potrebbe...
Probabilmente il ragazzo non accetterà e non c'è squadra disposta a pagare. Faccio l'esempio: se l'Inter, come si dice, ha le mani su Zielinski, perché dovrebbe pagare adesso? Quando certo. Lo prende a giugno gratis.
Eh beh, sicuramente, insomma, il tuo discorso non fa una grinza, sì. Magari da in ottica Napoli, so, prendere un paio di milioni.
È chiaro, sarebbe preferibile venderlo. E se arriva una squadra diversa da questa ipotetica Inter, il ragazzo accetta, si ha già l'accordo con...
No.
Con questa ipotetica, dirà di no.
No.
Quindi... è in un vicolo cieco.
Senti, ma tu ritieni quindi che ci voglia un po' di rinnovamento nello spogliatoio, ma anche un uomo di calcio che magari possa fare da intermediario col mercato, tra il club, quindi tra il presidente, sai, e il mercato, il club e lo spogliatoio?
Ma sai, la questione mercato, molti cercano di additare alla mancanza di un direttore sportivo di grido, ma a me mi sembra che il mercato del Napoli è stato variegato, con tutto l'affetto che ho e la stima che ho per Cristiano, non era l'unico che partecipava alle scelte di mercato, quindi credo che non è il mercato il punto
però locale. Scusami Antonio, tu che sei un esperto di mercato per tanti motivi, io ti chiedo. Non voglio mettere in discussione la competenza di chi ha operato sul mercato, va bene, Micheli, Meluso, il presidente De Laurentiis anche, cioè in valore assoluto Nathan, Lindstrom e Kai Juste sono dei buoni giocatori, quindi non possiamo dire che è stato sbagliato il mercato sul valore. Però qualcuno mi dovrebbe spiegare dal punto di vista invece della funzionalità all'interno della squadra. Uno come Lindstrom, che doveva sostituire Lozano, che era l'ala alternativa politica.
Non doveva sostituire Lozano, doveva sostituire Zielinski, che ha rifiutato di andare in Arabia.
Ah, ecco. E quindi non è stato preso, l'ala al posto di Lozano non è stata presa però.
No, perché probabilmente avendo Raspadori o Lindstrom, che in qualche modo all'occorrenza poteva anche essere utilizzato sull'esterno, perché è uno che qualche volta ha giocato, però lui viene preso come sottopunto.
Giusto, diciamo, queste sono alcune delle discrasie. Nathan, che per esempio era un esterno e che da centrale probabilmente ha trovato un po' di difficoltà, e soprattutto ha trovato difficoltà calandosi dal campionato brasiliano a quello italiano, ragazzi, nell'immediato.
Non dimentichiamo, faccio due nomi a caso, Koulibaly e Lobotka, come arrivarono a Napoli.
Certo.
Il primo anno non fu certamente esaltante. È che loro sono purtroppo capitati in un periodo di così grossi problemi e chiaramente sono stati fagocitati da questo marasma generale, altrimenti noi avremmo probabilmente atteso da questi ragazzi, accettato qualche loro inserimento non perfetto e lentamente avrebbero dimostrato tutti i loro valori.
Senti, per arrivare a 73 punti, cioè più o meno al quarto posto, Bisogna fare 15, Napoli dovrebbe fare 15 vittorie nelle prossime 19 partite. Come la vedi come obiettivo? Allora, è realistico?
Io credo che, considerando che siamo tra i 3 e 4 punti e i 5 punti, questa è la media tra le squadre, la differenza tra le squadre che lottano per il quarto posto, credo che è tranquillamente abbordabile, a condizione però che sia un altro Napoli, che si inverta questa tendenza del non gioco, di sensazione di mollezza nella testa e nelle gambe, che ci sia determinazione, che ci sia volontà, che ci sia cattiveria, che si ritorni a giocare a calcio, altrimenti non c'è distanza che tenga.
Va bene, noi ringraziamo Antonio Ottaiano per essere
grazie
stato con noi.
Buon pomeriggio
e buon lavoro a te, caro Antonio. Un po' di messaggi vocali. La politica societaria di quest'anno sui rinnovi e cessioni è stata totalmente sbagliata, scrive Gino da Aversa. Tudor era l'ideale, ci scrive quest'altro amico. Sentiamo un paio di audio, per esempio questo. Eccolo qui, via.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Salvatore da Secondigliano.
Salve,
senti
Salvatore.
Gianluca, qua ci vuole un centrale urgentemente, perché Rachmani non ce la fa più. Purtroppo il problema di Rachmani è innamorato. Chi si sta da appiccicare con quello? Sta cedendo.
Ah, la fidanzata, dici? Ecco, vabbè.
Ciao Gifuni, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, ma per la difesa, Calafiori non sarebbe un bel acquisto?
Ottimo.
Eccezionale. A centrocampo. Perché già lui, se prendiamo calciatori adesso, l'anno prossimo non sappiamo chi è l'allenatore, e se l'allenatore non le vuole, che facciamo? Non li buttiamo? Ciao, buona giornata.
Calafiori, il Bologna non te lo dà purtroppo, ma sarebbe l'ideale. Io prenderei Calafiori. Buongiorno, il Napoli pare che lo abbia chiesto anche l'altro giorno dopo Torino-Napoli, ma Cairo avrebbe detto ce ne parliamo a giugno, a fine stagione. Scalvini, questo è un giocatore che prenderei io in difesa.
Ciao Gianluca, io penso che lo spogliatoio non è che si è rotto, si è distrutto, perché sono tutte gente di passaggio, incominciando dal mister, il direttore sportivo e molti calciatori, principale Osimhen. È tutto un pullman che sta per scendere.
Ciao Gianluca, una società gestita come al solito in modo dilettantistico l'anno scorso è stato un miracolo e c'è qualche tuo collega che dà la colpa a Spalletti. Servilismo senza limiti, scrive Alfredo. Poi un altro po' di messaggi, poi tra poco arriverà Emanuela Castelli per un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live e ulteriori approfondimenti. Sentiamo questo amico.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Qua un solo ritiro ci vuole, lui si deve proprio ritirare.
Una persona non può
a lui non si deve ritirare, il presidente, basta, ormai il calcio non è per lui, non ci sono guadagni facili per lui.
Questo amico vorrebbe Benitez direttore tutta la vita, è stato il dirigente, pensate, Benitez faceva l'allenatore del Napoli, ma da dirigente ha portato Reina, Albiol, Koulibaly, Goulam, Mertens, Caglion, Higuain, Jorginho, e ha aperto un ciclo che è durato 7-8 anni e che ha dato il là all'internazionalizzazione del Napoli. Come già accaduto in estate, nemmeno in questa sessione riusciremo a prendere le prime scelte di mercato. Il motivo? Se ne è andato Giuntoli. Se non capiamo questo, non andiamo avanti, scrive Kat. E poi sentiamo quest'altro amico, eccolo qui, via.
Però caro Gifuni, io sono Gaspare dalla Germania.
Gaspare,
ma,
buongiorno.
15 vittorie, ma non è che gli altri che c'hanno 2-3 punti in più del Napoli devono fare meno vittorie?
No,
cioè,
devono fare
uno
in meno,
chi sta avanti, quanti punti sta avanti.
Certo, infatti.
Cioè, se noi facciamo 15 vittorie arriviamo 6-3, arriviamo addirittura. Cioè, ma lascia. Quest'anno il quarto posto, secondo me, a 64-65 punti si fa.
Sì, perché dici si accorcia la classifica e si abbassa il livello dell'approdo al quarto posto come punti, non sarà più 73, non credo 65, forse 67-68 per come stanno le cose. In ogni caso il Napoli 13-14 vittorie su 19 le dovrà fare, essendo un po' nelle retrovie rispetto alle altre. Allora, siamo in chiusura di appuntamento, ringrazio Tony Molà e Gigi Soriani per aver curato la regia. Ringrazio tutti voi per averci seguito, abbraccio forte i miei cugini Stefano e Ilaria, guardate che hanno perso il papà e la mamma nel giro di 24 ore ed è una cosa terribile, una situazione orrenda, li abbraccio forte e abbraccio anche il mio papà perché ha perso la sorella, una brutta storia davvero, molto dolorosa e li abbracciamo fortemente. Arriva Emanuela Castelli con Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.